54esima lezione del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione. Nella precedente sezione di questa stessa lezione eravamo arrivati a parlare del problema delle implicazioni sociali relative all'educazione, cioè in altri termini del ruolo sociale dell'educazione. Si tratta qui, ed è opportuno ancora una volta rilevarlo, del nucleo più profondo della filosofia gentiliana, cioè dell'attualismo, che di conseguenza viene ad essere tutta etica, o meglio pedagogia, cioè appunto identificazione di filosofia e pedagogia. La pedagogia diventa filosofia, poiché per Gentile una filosofia che non è concetto della realtà, cioè quindi non è creazione della realtà, ma autoconcetto, non può essere più teoria e contemplazione del mondo, ma solo azione e creazione del mondo stesso, ossia un educare che non è propriamente un educare gli altri in quanto altri, ma solo in quanto me, in quanto io e gli altri siamo una stessa realtà. Da qui ancora una volta il ruolo sociale dell'educazione è costitutivo appunto nel discorso gentiliano, riguarda proprio ancora una volta l'essenza del discorso gentiliano. Dunque, per Gentile, educare significa una creazione, un'azione nel mondo, nella società, nello Stato, e del mondo che porta all'annullamento di ogni alterità, e ciò comporta la correlazione stretta di etica ed educazione, ma si traduce anche in un progetto politico, cioè nella costruzione di una società migliore, di uno Stato migliore a tutti gli effetti e a tutti i livelli. Alla luce di queste considerazioni, Gentile traduce, può tradurre il discorso filosofico sul concreto terreno del diritto, dell'economia, della politica, perché tutti questi ambiti tematici hanno anche un significato strettamente, intimamente educativo. Ad esempio, sulla scia di Gentile, nell'ottica appunto gentiliana, si comprende anche il tentativo compiuto da vari discepoli di Gentile, pedagogisti, economisti, eccetera, di tradurre sul terreno concreto a tutti i livelli della vita sociale, della vita politica, economica, il pensiero di Gentile. Questo tentativo è passato alla storia come attualismo costruttore, cioè l'applicazione appunto sul terreno pratico concreto delle varie scienze empiriche con l'ausilio delle varie scienze empiriche dei principi fondamentali della filosofia gentiliana. Uno di questi autori è, cioè Ugo Spirito, considerato il miglior discepolo di Gentile, si muove proprio in questo tentativo. Attua proprio un tentativo di una riforma del diritto penale sulla scia di Gentile, sulla scia delle indicazioni gentiliane, e intende il diritto penale, la riforma del diritto penale nel senso di una educazione a tutti gli effetti, per usare l'espressione tecnica di emenda del reo, che ha un carattere eminentemente pedagogico. In proposito, ad esempio, scrive Spirito, il problema del diritto penale è problema di carattere morale ed educativo, e tutti i suoi aspetti non possono essere considerati se non in funzione dell'unica finalità etica e pedagogica, cioè il criminale non è criminale, ma è deviato socialmente, è un prodotto di una determinata società, di un determinato contesto, di una determinata famiglia, e quindi bisogna reinserirlo nella società, rieducarlo in altri termini. E per questo il diritto penale ha una funzione appunto eminentemente educatrice e dovrebbe avere una funzione appunto pedagogica. Nello stesso testo citato, Spirito, continuando il proprio discorso, afferma che individualizzare veramente la pena significa perciò dare a ogni delinquente il proprio tutore, la propria guida, l'educatore che ne assuma la responsabilità. E questo educatore non può essere che uno solo, il giudice. La sua azione educatrice ha come centro e ragione essenziale la sentenza di condanna di cui egli deve diventare sostanzialmente l'esecutore, cioè l'educatore appunto dell'individuo, della persona condannata. E proprio per queste ragioni, ancora una volta, la pena deve avere un valore educativo, perché la pena è quella che la società, l'uomo infligge a se stesso per diventare più uomo, per autoeducarsi, per migliorare la propria educazione, è ammenda necessaria alla sua redenzione e opera proprio per questo di essenziale autoeducazione. E proprio per queste ragioni, Spirito non ammetteva limiti alla pena, non ammetteva limiti alla rieducazione, proprio perché lo scopo era uno scopo eminentemente educativo, dipendeva appunto dai risultati conseguiti, dai risultati raggiunti. Educare vuol dire appunto far acquistare coscienza di essere una parte che collabora in un tutto, cioè parte di un unico organismo, come membra di un unico organismo e quindi membra che devono cooperare al benessere dell'unico organismo che appunto riguarda tutti. E quindi lo stesso discorso venne svolto per quanto riguarda l'economia, per quanto riguarda la politica, per quanto riguarda il rapporto individuo e Stato. Per quanto riguarda l'economia, ancora una volta, Spirito sulla scia di Gentile tratta della concezione o delle concezioni dominanti dell'economia e giunge alla conclusione, sempre attraverso Gentile, portando ad applicazione, applicando le tesi di fondo di Gentile, che perché la scienza dell'economia potesse ritenersi sul serio una scienza, dovrebbe essere la scienza del massimo benessere, ma fortunatamente non c'è che una sola via per raggiungere il massimo benessere, ed è quella per cui si ricerca la propria felicità nella felicità di tutti, visione organicistica. Quindi le membra di un corpo non hanno benessere, non traggono giovamento se non all'interno del corpo. E quindi se il corpo è sano ne trae beneficio anche una singola parte, un singolo organo appunto del corpo e di conseguenza c'è questo rapporto di reciprocità tra il corpo e le membra del corpo, non c'è altra via, continua Spirito, che è quella per cui si ricerca ancora una volta la propria felicità nella felicità di tutti. Questa via, che ha evidentemente carattere universale, ha la sua scienza, la scienza etica o politica, o si potrebbe aggiungere pedagogica. E allora, o l'economia si risolve in questa scienza senza residui, o l'economia in qualche modo dall'etica e dalla politica si distingue e allora non può particolarizzare il massimo benessere facendolo diventare benessere di alcuni. Per queste ragioni il problema economico diventa etico e politico e diventa pedagogico. C'è questa strettissima correlazione che non si può ignorare, tanto più se si tiene presente che lo stesso Gentile aveva introdotto nella concezione della politica e nella concezione dell'economia, ma anche del diritto, la dimensione etica, la dimensione pedagogica, perché la sua concezione dello Stato, la sua concezione dell'individuo, la sua concezione della società era appunto una concezione di tipo pedagogico. Lo Stato era educatore, non era uno Stato di tipo liberale che non interveniva nell'educazione, non interveniva nelle questioni personali e quindi nelle convinzioni personali, nell'educazione. Cosa comporta tutto questo discorso? Questo discorso comporta un nuovo umanesimo, una nuova forma di umanesimo, comporta prima di tutto una nuova concezione dell'individuo ed una nuova concezione della scuola rispetto all'ideale umanistico del Rinascimento, della riforma, della controriforma, via via fino ad arrivare alla stessa riforma della scuola operata in Italia. Perché qui c'è da rilevare ancora una volta un'oscillazione nel pensiero di Gentile, un'oscillazione tra questi principi posti sin dagli inizi, sin dal testo sulla filosofia di Marx, ma anche su Rosmini e Gioberti, e poi l'effettiva riforma operata da Gentile nel 1923. A partire da questi presupposti, alcuni dei critici più acuti di Gentile hanno parlato di contraddizione vera e propria e hanno parlato della necessità di un nuovo umanesimo, richiamandosi, un nuovo umanesimo richiamandosi al libro di Gentile, al volume di Gentile su Marx e poi agli ultimi testi dello stesso Gentile, in particolare al testo su Genesi e struttura della società. Cosa significa questo nuovo umanesimo? Quali sono i tratti essenziali di questo nuovo umanesimo? Al vecchio umanesimo corrispondeva l'ideale politico del liberalismo. Occorre abbandonare il liberalismo perché non adeguato al nuovo concetto di libertà, non adeguato al nuovo concetto di educazione. Lo Stato non può più essere lo Stato del cittadino come quello della Rivoluzione francese, come quello della Rivoluzione americana e quindi del liberalismo, ma deve essere lo Stato del lavoratore, qualitativamente e quantitativamente differenziato attraverso il lavoro che compie. Quindi un nuovo umanesimo del lavoro, il lavoro come aspetto centrale, come tratto essenziale di questo nuovo umanesimo e di questo nuovo modo di intendere la pedagogia. Nello stesso testo Spirito, in cui parla appunto di questo nuovo umanesimo, avanza l'idea di un'avanzata del lavoratore nella scena della grande storia che ha modificato profondamente la cultura. Si tratta qui di proposizioni riprese letteralmente dal testo gentiliano Genesi e struttura della società. Tutto questo cosa implica? Cosa implica per quanto riguarda la riorganizzazione della scuola, in altri termini la riforma della scuola e quindi la concezione della pedagogia e della stessa scuola? Implica, comporta in altri termini una nuova concezione della scuola e quindi all'ideale ereditato dall'umanesimo e dal Rinascimento bisogna sostituire una concezione che consenta di cogliere gli aspetti nuovi del mondo del lavoro e così di sostituire al vecchio ideale dell'umanesimo classico il nuovo ideale basato sull'idea di lavoro, sul lavoro concreto, fatto proprio anche dal socialismo, fatto proprio dal socialismo e dal comunismo. Questo nuovo umanesimo e questa nuova concezione della scuola devono tener conto che ormai il mondo della cultura non rappresenta più un'isola in una realtà complessa, in una realtà variegata e appunto disunita, ma si unifica con l'esperienza di tutti per dar luogo ad una nuova forma di convivenza sociale, ad un nuovo processo educativo, ad una nuova concezione dell'educazione. Lo strumento dell'educazione, prima continua Spirito, ma anche Gentile, era prima quello della cultura, costituita dal libro, dalla cultura del libro. e in funzione di essa si distingueva l'alfabeta dall'analfabeta e in ultima analisi la borghesia dal proletariato. Ora, con questa nuova concezione dell'umanesimo, della pedagogia, non è più soltanto il libro, è al di là di ogni ordinamento scolastico, giornali, cinema, radio, mezzi di comunicazione, aprono una grande scuola in ogni continente, affratellando tutti in una coscienza comune.